Ogni denominazione con la sua sfumatura particolare che porta a capire che ci sono tante vedute diverse. Ora non risponderemo tutte le domande riguardo la Chiesa in questo messaggio. Per una cosa possiamo dire con chiarezza questa mattina, può essere un chiodo fisso nelle nostre menti, è che nella sua essenza la Chiesa è un insieme di individui, guardate a destra, guardate a sinistra, è un insieme di individui che formano una comunità paragonabile a un corpo. Nella sua essenza, questo è quello che la Chiesa è. E il corpo è il soggetto dei versetti di questa mattina. Forse l'avete sentito mentre leggevo quante volte parla del corpo. Questa è l'essenza della Chiesa. Però ricordiamo che il libro di Prima Corinzi, l'insegnamento che Paolo sta trasmettendo, non succede in un contesto neutrale. Lui sta portando questo insegnamento ad un contesto ben preciso, ed è il contesto di questa Chiesa che ha bisogno di essere ricordata, che forma un corpo. La Chiesa forma un corpo. Corinzi, Paolo dice, voi formate un corpo e questo ha delle implicazioni su come vivete la vita in comunità. E specificamente Paolo insegna in questi versetti, quello che ho anche messo qui davanti a voi, la Chiesa non è un palcoscenico per sventolare la nostra grandezza, i nostri doni, è una comunità di persone che vivono l'uno per l'altro. Questo è l'insegnamento del corpo che Paolo applica alla Chiesa di Corinto. Questo era il loro problema, se ci ricordiamo. Pensavano che la Chiesa era una piattaforma per sventolare la loro capacità e abilità. E Paolo riporta l'idea del corpo per farli comprendere che la Chiesa non è per sventolare le nostre qualità, ma per offrire il bene, fare del bene gli uni agli altri. E questa mattina vorrei che imparassimo insieme quattro verità riguardo questo corpo molto particolare che si chiama la Chiesa. Prima di tutto vogliamo vedere insieme la realtà spirituale del corpo, dal versetto 12 al 13, l'importanza di ogni membro del corpo, 14 al 22, la debolezza del corpo, dal 22 al 26, e poi la priorità. Qual è la priorità del corpo, la Chiesa? E vogliamo guardare insieme questi quattro punti che sorgono da questi versetti. Prima di tutto, la realtà spirituale del corpo. Iniziamo col versetto 12, vediamo subito il paragone. È semplice da capire. Il corpo è uno, i membri del corpo sono tanti. Ci siamo fin qui, giusto? Il paragone del corpo è la Chiesa. Però sorge la domanda, ci sono tante associazioni, tanti gruppi, tante comunità che potrebbero dire la stessa cosa, un insieme di individui che lavorano insieme per degli scopi precisi. Cos'è che rende particolare la Chiesa? Cos'è che rende particolare il corpo, che Paolo in Efesini 4 chiama il corpo di Cristo? Cos'è che rende speciale quello che è rappresentato questa mattina? E la risposta è la sua natura spirituale. Questo è quello che Paolo dice in versetto 13, quando parla del formare un corpo a ragione del fatto che siamo stati battezzati in un unico spirito e siamo stati abbeverati da un unico spirito. La natura spirituale della Chiesa. La Chiesa non è composta da persone che hanno qualcosa esterna che li accomuna, degli hobby, ci piace cantare dei bei canti. Non è questo ciò che accomuna i membri del corpo. Ciò che rende la Chiesa Chiesa è la sua natura spirituale, invisibile, interna, qualcosa che è avvenuto nella vita di ogni singolo membro nel mondo spirituale. Come dice Paolo, battezzati per formare un corpo, abbeverati dallo Spirito. Un'illustrazione molto semplice. Il cellulare che ho qui davanti a me, quando la batteria si scarica, cosa rimane nelle mie mani? Una scatola di, non so, un iPhone, è plastica, non so che tipo di materia è, un guscio. Puoi usarlo forse per martellare un chiodo, qualcosa di questo tipo. Ma quando lo colleghi a una sorgente di energia, wow, prende vita, si illumina lo schermo. E questa è la differenza che potremmo anche applicare alla Chiesa. La Chiesa, se non c'è una fonte di energia, lo spirito, è uguale a il guscio di un cellulare o di qualsiasi cosa che ti può venire in mente. È solo quando lo Spirito Santo è presente nella Chiesa che quel corpo può essere considerato veramente una Chiesa. Finché non c'è lo Spirito Santo è una comunità, un insieme di persone. È lo Spirito Santo che rende una comunità di persone un vero corpo. Ora, questi versetti molte volte vengono interpretati in un altro modo. Questi versetti a volte vengono intrecciati con altri versetti per cercare di insegnare una seconda esperienza col Signore. Molti lo chiamano il battesimo dello Spirito. E molte volte si può creare facilmente una distinzione di categorie. Le persone che hanno avuto una seconda esperienza con Dio sono credenti di classe A, e coloro che non hanno avuto questa esperienza, chiamati da tanti il battesimo dello Spirito, sono credenti di classe B. Ma qui vediamo che queste categorie non esistono per Dio. Quando ti converti equivale a aver ricevuto lo Spirito Santo nella tua vita, ed è in quel momento, attraverso la conversione / battesimo dello Spirito, la stessa esperienza, che si diventa parte di questo corpo. Ogni credente è battezzato dello Spirito, altrimenti non sei un credente. Puoi essere uno che parla da credente, puoi essere uno che canta, ma non sei un credente nel vero senso della parola, perché lo Spirito Santo è colui che ti fa un credente. Ora, ci sono persone che vogliono fare questa distinzione, e qual è il problema di fondo? Quando persone vogliono dire c'è questa esperienza secondaria e ci sono quelli credenti che non hanno fatto l'esperienza, c'è una mancata comprensione della salvezza alla base. C'è un voler minimizzare ciò che è veramente accaduto, ciò che veramente accade nella vita di una persona che diventa un cristiano. E alla base di questa incomprensione c'è l'incomprensione della salvezza. La salvezza è un miracolo trasformativo. La salvezza è il passare dalla morte alla vita. La salvezza è un'opera meravigliosa. E la verità che può succedere è che nell'incomprensione della salvezza tanti che pensano di essere salvi non lo sono. E lì si dice no, ma non c'è bisogno che tu abbia tutta questa dimostrazione di ciò che è un vero cristiano. Tu sei un cristiano, a volte si usa la frase, carnale. Lo stesso andrà in paradiso, sei carnale. Questa non è una categoria biblica. Un giovane, forse lo posso spiegare con l'esperienza di questo giovane, che raccontò a un suo amico che aveva ricevuto la seconda esperienza dell'opera di grazia, e lui chiamava questa seconda opera la vita ripiena dello Spirito. Lui disse: ho fatto un salto di qualità. Disse: prima di questa esperienza avevo la certezza della salvezza, perché tutti mi dicevano no, tu sei salvo, ma non godevo dell'adorazione, non godevo della lettura della parola, non godevo della preghiera, non avevo neanche un sentimento di amore verso Dio. Ma dopo fui ripieno di adorazione. Ho cominciato a divorare la Bibbia, testimonio con fervore a tutte le persone intorno a me. E lui disse: penso di aver avuto il battesimo dello Spirito. Un suo amico gli disse qualcosa che a lui non piace, non le è piaciuto sentire. Il suo amico gli disse: tu quello che hai sperimentato è la conversione. Wow! Vedete cosa c'è in gioco con questa mancata concezione di ciò che è la salvezza? Perché potrebbe essere il pensiero che ci deve portare a considerare profondamente la nostra condizione è quella di dire: potrebbe essere che mi è stato detto che io sono un cristiano quando in realtà non lo sono, perché il mio cuore non è veramente un cuore che appartiene a Dio. Lo dico tutto questo perché non possiamo confondere la natura della Chiesa, fratelli e sorelle. Pensa alle conseguenze di ignorare ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. E tremo un po' al dirlo, però lo dirò lo stesso: in molte chiese i credenti che vengono chiamati carnali è molto possibile che non siano affatto dei credenti. Lo diciamo con timore e tremore, però vediamo cosa c'è in gioco. Un credente è colui, è colei che ha ricevuto il battesimo dello Spirito. Ama Dio, cammina zoppicanti, sì, ma tende alle cose di Dio. Immagina il disastro se in una cosiddetta chiesa si riempie con persone che non hanno nessuna fame per Dio, nessuna fame per la parola, nessun odio per il proprio peccato. Vediamo quanto è importante concepire bene la natura spirituale della Chiesa. Numero due, vogliamo considerare l'importanza di ogni membro del corpo, dal 14 al 22. Questa è una sezione dove Paolo veramente sviluppa molto il concetto del corpo e l'importanza di vedere ogni membro come parte integrante, importante del corpo, cioè ogni membro, ogni singolo ha un ruolo importantissimo all'interno della Chiesa. L'Apostolo Paolo dice che ogni corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra, e qui dobbiamo aver ben chiaro che Paolo sta parlando della Chiesa locale. Molte volte vogliamo avere questa idea dell'appartenenza alla Chiesa universale, perché questo in qualche modo ci permette di dire: no, ma io sono membro e parte attiva del corpo universale. Ah, ok. Ma quando dici sì, ma nel corpo locale invece? No, 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 no. Troppa responsabilità. Paolo non concepisce di un membro del corpo universale, cioè un membro di questa famiglia di fede che comprende tutti i credenti di tutte le epoche, di tutte le parti del mondo, non concepisce di quella realtà, che è biblica, senza la realtà parallela della Chiesa locale. E tutto quello che dice ha applicazione alla Chiesa locale. Ogni membro ha una funzione importantissima all'interno del corpo. Paolo dice un po' di cose riguardo a il fatto che solo per non considerarsi una parte importante non significa che non sei parte del corpo. Se non sei mano, se sei piede e tu dici: beh, non sono una mano, allora non sono importante, non faccio parte del corpo. Paolo dice: no, non è vero, lo stesso facciamo parte del corpo. Non sono occhio, sono, allora cosa sto a fare? No, hai un altro ruolo, dice l'Apostolo Paolo. E poi dice questa frase, dice che Dio ha collocato ogni membro nel corpo come ha voluto, e dice che ogni parte ha la sua importanza. Versetto 21: l'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Il capo non può dire al piede: non ho bisogno di te. Qual è il punto? abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ogni membro ha bisogno degli altri membri. Parte fondamentale. L'altro giorno Deborah è andata a aiutare Gunzelmann, non li vedo oggi qua, però stanno facendo un trasloco, e lei è andata a aiutarli a montare i famosi mobili dell'IKEA. Quanti di voi piace montare i mobili dell'IKEA? Mia moglie ama montarli, ecco, anche vedo Diana lì dietro. Io li odio, io non le monto, perché mi succede sempre questa cosa che sto per raccontarvi. Monto il mio mobiletto, scaffale, mi rimane un pezzettino di qualcosa in mano. Io dico, ma sì, che sarà mai? Lo metto in tasca, faccio finta di niente. Scaffale lì, comincia ad appoggiare un po' di cose e lo scaffale comincia a tendere in questa direzione. Ma Keith, hai montato tu? Sì, sì. Hai messo tutti i pezzi? Tranne uno, un piccolo pezzo. Eh no, bisogna usare tutti i pezzi di questo mobiletto dell'IKEA. Sono tutte necessarie, vero? Capite il mio punto. Nella Chiesa è la stessa cosa. Non possiamo dire non ho bisogno della mano, del piede, dell'occhio. C'è bisogno di ogni singolo pezzo, altrimenti non funziona. Non funziona. E vorrei che veramente capissimo questa realtà. Ognuno di noi abbiamo un contributo importantissimo da fare. E con questa affermazione viene anche la domanda per te: stai dando il tuo contributo ad una chiesa locale? Qual è il corpo al quale tu appartieni? Qual è il corpo al quale tu stai dando l'aiuto di cui quel corpo ha bisogno? In questa chiesa crediamo nel concetto dei membri, di essere membri attivi, riconosciuti. Sappiamo chi c'è nella chiesa, i membri. Perché? Ah, ci piacciono i numeri, abbiamo più membri per sentirci meglio con noi stessi. Ah, abbiamo 15 membri, ah, adesso 20. Per questo? No. Forse abbiamo una mentalità aziendale. Wow, più membri, riusciremo a usare il potenziale dei membri per un obiettivo migliore, metodo aziendale. No, non è questa la ragione. La ragione per cui abbiamo membri attivi è perché è biblico. La Bibbia lo insegna. Dice che un corpo è composto di membri. Non è composta da frequentatori, non è composta da ospiti. Gli ospiti sono benvenuti, i frequentatori sono benvenuti, ma l'incoraggiamento, la sfida e l'invito sarà sempre quello di diventare membro attivo. Comunque sia come la Chiesa lo presenterà, noi abbiamo questo modo qua dove pensiamo che fare un passo formale, nel senso di una persona dice io voglio essere membro di questa chiesa e la chiesa dice bene, benvenuto in mezzo alla nostra famiglia. Chiediamo che sia un buon modo per mettere in pratica questo concetto. Mi ricordo quando le bambine erano più piccole e giocavano con le Barbie e ogni tanto a casa nostra vedevamo qualche braccio di Barbie o Ken, qualche testa in giro e dicevamo Chiara, Sofia, guarda che Ken ha perso un braccio di nuovo, dai riattaccalo. Ci sono tanti credenti che sono come questi membri di Barrio di Ken, dispersi, che hanno bisogno di essere parte attiva di un corpo. Voglio che guardiamo adesso la debolezza del corpo, dal 22 al 26. Ora Paolo tratta un tema che per i corinzi, e ahimè, ammettiamolo anche noi, è un tasto sensibile: la debolezza del corpo. È un punto fondamentale di quello che Paolo sta insegnando ai corinzi. Vuole toccare questo punto. Paolo ha appena detto che abbiamo bisogno gli uni degli altri. E qual è la nostra tentazione? La nostra tentazione è dire: beh, di tutti non proprio, i capaci, di quelli abbiamo bisogno nella Chiesa, persone capaci. Abbiamo bisogno di coloro che possono renderci una Chiesa famosa, potente, conosciuta. Forse i corinzi potevano pensare in loro: ci sono i membri del corpo deboli, non ne abbiamo tanto bisogno in realtà. Dove siamo con le slide? Ok, andiamo avanti. Siamo scuri? Ok, bene. Eccoci qua. Bene. Come dicevo, la tentazione potrebbe essere dai corinzi. Paolo dice: ne abbiamo bisogno gli uni degli altri. Pensiero interno: beh, abbiamo bisogno dei capaci, abbiamo bisogno dei bravi, abbiamo bisogno di quelli che possono portare tanto carico. Guardate invece cosa dice l'apostolo Paolo, versetto 22: al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più debole sono necessari. Necessari. Devo confessarvi qualcosa. Mi è successo che nella Chiesa, anche nostra, ho percepito un atteggiamento di disprezzo da un certo tipo di credente verso forse un altro tipo di credente, più debole, meno attraente. Qualcuno che dice qualcosa e altri ridono sotto i baffi. E devo anche ammettere che non sono senza colpa anch'io in questo tipo di atteggiamento, mi devo pentire. E la verità è che siamo stati tutti influenzati, quanto più o meno lo pensiamo, siamo stati tutti influenzati del desiderio di una Chiesa forte, potente, celebre, molto simile alla mentalità del mondo. E prima di vedere tre ragioni per cui sono importanti i membri deboli nella Chiesa, voglio che notate una cosa interessante. Paolo dice qua che sembrano essere deboli. E questo ci deve ricordare che non tutto ciò è come sembra. A volte noi individuiamo una persona e pensiamo che sia debole, ma non abbiamo capito niente. Spurgeon, famoso pastore, alcuni di voi avete sentito parlare di lui, alcuni no, non importa, racconta questo aneddoto. C'era un fratello nella sua chiesa che si addormentava sempre. Questo incoraggia molto noi predicatori. Se si addormentavano con Spurgeon, se si addormentano con noi, ci sentiamo un po' meglio. C'era questo fratello che si addormentava sempre, e c'erano i fratelli più forti, più così, che lo giudicavano. Ah, quello là dorme sempre, non è spirituale. Spurgeon l'è venuto e li ha ripreso e ha detto: sapete, quest'uomo, lui lavora tutta la notte per poter provvedere per la sua famiglia, e poi si ammazza per tornare a casa, prenderli per venire in chiesa. Lui è più forte di tutti voi messi insieme. Così siamo ricordati di stare un po' attenti a fare dei giudizi su chi è o non è così forte o debole. Però tre ragioni per cui i membri deboli sono importanti nel nostro corpo, nella nostra Chiesa. Prima di tutto, ci dà l'opportunità di circondare di onore coloro che sembrano essere meno onorevoli. Versetto 23-24 dice: quelli che se stimiamo essere meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Le circondiamo di maggior onore. Mi ricordo quando ero negli Stati Uniti, mi hanno invitato ad andare a una conferenza in una città, a Chicago, e mi ricordo che ero un po' in soggezione, perché le persone che mi avevano invitato erano parte della stessa chiesa, erano pastori, molti di loro, alcuni diaconi, persone mature, e io ho accettato perché, per dire la verità, hanno pagato il mio viaggio e la conferenza. Però sono arrivato con molta trepidazione e ho detto: bene, toccherà un altro weekend dove starò da solo e nessuno mi parlerà e sarà un weekend orribile. Ma sono stato sorpreso. perché questi uomini mi hanno circondato di onore, si sono interessati per me, mi hanno fatto delle domande e mi sono sentito la persona più importante quel viaggio in macchina. Facevano delle domande, esistevo solo io per loro. Quanto è bello poter fare la stessa cosa, non è vero? Per i membri che consideriamo più deboli. Ero il debole in mezzo a loro, ma mi hanno circondato di onore. La seconda ragione per cui abbiamo membri deboli è perché quando noi diamo l'onore ai membri deboli, dimostra la nostra sintonia con la preferenza di Dio per i deboli. Sapevate questo? Dio ha una preferenza per i deboli. Guardate il versetto 24. Mentre le nostre parti decorose non hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo di dar maggiore onore alla parte che ne mancava. Dio ha una preferenza per i deboli. Quando accogliamo i deboli, quelli che sembrano o sono veramente deboli, dimostriamo di aver capito il cuore di Dio. E qual è il cuore di Dio? Il cuore di Dio è che non è interessato agli impressionanti, non è interessato a quelli che possono avere una piattaforma per sventolare le loro grandi capacità, è interessato ad accogliere nella sua Chiesa i deboli e rivestirli di onore. Questo è il cuore di Dio. Non dobbiamo mai dimenticare che la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa di Dio, è caratterizzata da debolezza. Ora ci può sorgere la domanda, ma non abbiamo detto appena prima che il corpo è energizzato dallo Spirito Santo? Sì. E quando parliamo della debolezza del corpo, non vogliamo, o quando meglio parliamo della forza del corpo, l'essere pieno dello Spirito Santo, non vogliamo mai comunicare che questo significhi che non c'è posto per i deboli nella Chiesa, ok? Questo non è una conclusione dell'affermazione di prima. Ricordiamo una cosa molto importante: Paolo era la persona più piena di spirito, ma era anche l'uomo più conscio della sua debolezza. Paolo era debole in tutti gli aspetti. Prima Corinzi 2:2: sono stato preso da debolezza, con timore e gran tremore. Questo è l'apostolo Paolo. Dimostra la sua debolezza quando dice: sono il primo di tutti i peccatori. Paolo era l'uomo più ripieno di spirito ed era allo stesso tempo l'uomo più conscio della sua debolezza. Come possiamo conciliare la pienezza dello spirito con la debolezza? Come possiamo riconciliare la nostra incapacità, la nostra peccaminosità addirittura, con l'essere quel corpo che è ripieno dello spirito? La risposta è in questa semplice parola, forse non tanto semplice, però: ravvedimento. Ravvedimento. Il pentimento, quella consapevolezza di chi sono veramente, e quella debolezza che vedo in me che mi porta a confessare davanti a Dio la mia piccolezza, è segno della presenza dello Spirito Santo in me. Venite come a Atti capitolo 11:18. Atti 11:18, vediamo questo qua, che è un segno caratteristico di chi è ripieno dello Spirito, è il pentimento. Guardate il versetto 18 di capitolo 11. Allora udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. Sto riuscendo a farmi seguire con quello che sto dicendo? La Chiesa che è ripiena dello Spirito Santo sarà la stessa Chiesa che è piena della consapevolezza della sua debolezza e la conseguente azione del pentimento. È possibile dire, senza giustificare il peccato, senza minimizzare il peccato, senza giustificare le nostre debolezze, è possibile dire che senza giustificarlo, la Chiesa è allo stesso tempo il posto dove Dio dà il benvenuto a peccatori incapaci, frane. Salmo 51, 17, tu Dio non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Forse questo aiuterà a capire dove sto cercando di arrivare. I carnali, le persone innamorate col mondo, ignorano e giustificano il peccato. Gli spirituali invece cosa fanno? Si pentono, si ravvedono, lamentano. Addirittura il proprio ravvedimento è soggetto del ravvedimento del credente. Sa di non poter neanche ravvedersi, di non poter odiare abbastanza il peccato che è in lui o in lei. Voglio farti questa domanda parlando del ravvedimento. Quando è stata l'ultima volta che tu, davanti a Dio, hai confessato un peccato ben preciso che tu sai è presente nella tua vita? Quando è l'ultima volta? Tu e Dio. Signore, io vedo questo nella mia vita. Non va bene. È un disonore al tuo nome. Equivale a calpestare sotto i miei piedi il sangue di Gesù. Perdonami. Hai fatto di recente. È segno caratteristico del credente pentirsi e poi abbandonare anche. Abbandonare il credente che vive il ravvedimento, conscio della sua debolezza, e chi si pente e poi si abbandona, forse non immediatamente. C'è peccato in mezzo a noi, del quale noi dobbiamo prenderne atto e lavorare. C'è pigrizia in mezzo a noi che dobbiamo individuare, confessare, abbandonare. Mancanza di amore in mezzo a noi, del quale dobbiamo pentirci, dobbiamo focalizzarlo, abbandonarlo. Paolo era debole, ma non era debole nel minimizzare il peccato o ignorare le cose di Dio. La debolezza per il quale Dio ha una preferenza alla debolezza di chi si riconosce una frana, ma che in contemporanea si apre alla grazia del ravvedimento e della santificazione. E questa debolezza forse espressa meglio con questa frase: quanto più cresco, peggio mi sento. Capite il senso di questa frase? Quanto più cresco verso il Signore, peggio mi sento, perché vedo la sua gloria e vedo la mia meschinità. Voglio dire anche questo, fratelli e sorelle, piena trasparenza: a me la mia vita mi sembra più un film di Stanley e Olio che qualsiasi altra cosa. O mi sembra un video di TikTok, di quelli in cui c'è una serie di incidenti uno dopo l'altro. La mia vita mi sembra più simile a uno che, uscendo dalla sua macchina per arrivare a casa, inciampa su se stesso decine di volte prima di arrivare a casa sua. Sono tanto debole. Forse qualcuno è qui davanti e qualcuno che è seduto dove siete seduti voi dire: ah, guarda, quello là, tutte le risposte, quello là ce l'ha tutto sotto controllo. Beh, chi mi conosce non avrà mai questa tentazione. Ma la mia vita è una vita caratterizzata di debolezza. Mi stupisce a volte la mia debolezza, come reagisco. Mi ricordo ancora come se fosse ieri, quando ho fatto un evento evangelistico e non è venuto nessuno, e io mi sono comportato come un bambino, a lamentarmi, a sentirmi triste con me stesso. Penso a delle gaffe che ho fatto, tante gaffe anche in questi ultimi giorni. Penso alla mia codardia, alla mia pigrizia. Però non mi perdo d'animo, sapete perché? Perché guardo la croce, e guardo quella croce dove tutti i miei peccati sono stati perdonati, tutte le mie mancanze sono stati seppelliti e ringrazio Dio. Questo è il paradosso. Riesco a ringraziare Dio nonostante mi vedo come sono, perché mi dà la grazia del ravvedimento e del pentimento, e questo mi porta a dire: Dio non mi ha abbandonato nonostante quello che sono. Mamma mia, veramente ho detto quella cosa a quella persona, non ci credo, e tu sei un pastore, non mi perdo d'animo, e neanche tu devi perderti d'animo nella tua debolezza. Guarda la croce e Cristo si dimostrerà il perfetto salvatore. Numero 3 delle ragioni, questa seconda era un po' più lunga, ci dà la possibilità di fare la vera opera del ministero. Versetto 26: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono. Avere deboli in mezzo a noi, riconoscere la nostra debolezza, ci dà la possibilità di fare la vera opera del ministero. La vera opera del ministero qual è? La vera opera del ministero è entrare nella sofferenza delle persone intorno a noi. Potremmo dire entrare nelle vite delle persone intorno a noi, ma la vita sotto questo sole equivale a un riferimento con la sofferenza, come Dave ci ha ricordato qualche settimana fa nello studio. La condizione umana è questa: o stai soffrendo, o sei appena uscito dalla sofferenza, o ti stai preparando per soffrire. È così. E noi, nel nostro ministero individuale, entriamo nella sofferenza gli uni degli altri. Non è che le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle sono qualcosa che dobbiamo risolvere per poi fare la vera opera del ministero, qualsiasi cosa essa sia. Pensiamo: no, devo fare la vera opera del ministero, queste persone, queste situazioni mi stanno rallentando. Non è così che deve essere la prospettiva. Il ministero sono le persone intorno a noi. Ci dà la possibilità di fare la vera opera del ministero. Numero 4, la priorità del corpo. Abbiamo visto prima di tutto la natura spirituale del corpo, poi abbiamo visto il bisogno di ogni membro, poi abbiamo visto la natura debole e adesso la priorità, dal versetto 27 al 31. Dice: voi siete il corpo di Cristo, poi elenca questa serie di doni, che è una combinazione di persone, apostoli, profeti, e in questo elenco di doni ci sono anche doni specifici, parla di questi miracoli, guarigioni, assistenze. Non ci interessa tanto questo elenco, ci interessa il punto al quale Paolo porta la discussione. Dice in versetto 31: voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. E quali sono? Quelli che sta per elencare in capitolo 13, soprattutto il versetto 4 al 6: l'amore paziente, l'amore benevolo. Qual è la priorità del corpo? Chiesa Verita, la priorità del corpo è l'amore. L'amore. Ricordiamo la frase di prima: non sventolare le proprie capacità, non sventolare i propri doni. No, la priorità è l'amore. I doni sono utili. Abbiamo usato questa metafora qualche settimana fa. I doni sono come questa benzina per caccia, che può spingere in avanti il regno di Dio, ma può anche far saltare in aria tutto, se non è vissuto sotto la bandiera dell'amore. I doni, capacità, abilità sono buoni, utili, ma la manifestazione dello Spirito in amore è migliore. I doni sono utili, l'amore è meglio. È meglio essere una persona paziente che non avere un'infinità di doni. È meglio essere una persona benevola che essere un grande evangelista. È meglio essere una persona che sta sperimentando la mancanza di invidia che una persona che può riempire degli stadi con il suo carisma. C'era un pastore che raccontava un rimpianto che aveva con 70 anni, guardava indietro il suo ministero e diceva: ho iniziato questa chiesa, avevamo dei bei valori. Infatti stava riguardando un po' l'elenco dei membri che aveva davanti a sé con la foto, e c'erano anche i valori della chiesa, e diceva: abbiamo iniziato con una bella serie di valori, c'era missione, c'era adorazione, c'era servizio. E poi si è fermato un attimo, è diventato serio e ha detto: come è possibile che sia stato così cieco? Abbiamo dimenticato di mettere il valore fondamentale della Chiesa. E qual è? Siamo noi. Noi siamo il valore fondamentale della Chiesa. Tutto il resto è un affluire dalla relazione che abbiamo di amore tra di noi. Aveva davanti a sé le foto dei membri e non si rendevano conto che mancava la cosa fondamentale nella concezione della Chiesa: noi, il corpo. Mancava, diceva, un approccio radicalmente relazionale nel corpo. È la cosa più scontata, ma è la cosa che più facilmente viene accantonata, non è vero? La Chiesa è un corpo radicalmente relazionale. Amore al di sopra di abilità, persone al di sopra di progetti, individui al di sopra di istituzioni, relazioni al di sopra di religione. La Chiesa è un insieme di persone caratterizzata da una tendenza radicale alle relazioni. La predicazione è il Vangelo annunciato, la Chiesa è il Vangelo dimostrato. Amen? Dimostriamo che i nostri peccati sono stati perdonati. Non ho bisogno di usare un mio fratello, una mia sorella per un mio obiettivo secondario. Non ho bisogno di niente in questa vita, ho già ricevuto tutto. Posso amarlo, perdonarlo. Con questo meraviglioso Vangelo predicato, poi vissuto, dimostriamo la potenza di Gesù Cristo in mezzo a noi. Il Vangelo del perdono dei nostri peccati è lo stesso che il Vangelo della promessa dell'aiuto per amarci, per amare la Chiesa, per amare i membri. E questo è, fratelli e sorelle, la chiamata che abbiamo ricevuto e anche la provvigione che Dio ha fatto affinché possiamo compiere quello che ci ha detto di fare. Caro Padre, grazie per la tua parola che ci insegna, ci ricorda, ci ammaestra riguardo cosa deve essere la Chiesa. Aiutaci, Signore, a spogliarci di tutte le idee, tutti gli strati che tante volte permettiamo che si creino, e tornare a quello che la tua parola ci insegna riguardo l'essere veramente corpo. Signore, grazie perché hai perdonato i nostri peccati. Grazie perché chiunque può avere anche lui o lei il perdono dei peccati. Può essere liberato di una volta per tutte di tutte le colpe che per anni si è portato addosso. E quando questo succede diventiamo liberi. Riconosciamo che questo universo è abitato da un Dio amorevole, un Dio generoso, un Dio di grazia che libera i nostri cuori per assomigliarlo e godere delle benedizioni di camminare insieme a Dio, insieme gli uni agli altri. Benedici questa Chiesa, rafforza questa Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Carissimi, grazie del vostro ascolto. Vi auguro una buona settimana. Viviamo alla luce del Vangelo, viviamo alla luce del perdono dei peccati che abbiamo in Cristo Gesù. Buona settimana a tutti.